Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio What's New. Radio. Someone still loves
you. Science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, ottava puntata, dodicesima stagione di Radio Mocha.
Oggi Giovanna ci aveva qualche cosa in bocca perché non riusciva proprio a dirlo.
No,
ne ho otto
ferite, ho la ferita in effetti, ma vedi, vado avanti facendo finta di nulla. Francesca non c'è perché è un po' malata, ma tornerà presto.
Non c'ha voglia di fare niente.
Non è vero, è malata.
Sta marcando visita.
Non ha niente, non ha il Covid, ha fatto il tampone, ha solo un po' di influenza stagionale. Perché ormai quando uno dice che sta male devi avere il terrore. La gente guarda malissimo braccio anche se aveva una semplice influenza.
Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti, la novità è che abbiamo appena messo su
il nuovo sito. Allora un grande applauso a Giovanna.
No, lo fa semplicemente perché ormai dopo 12 anni la persona sa che non mi fai così, come si
no,
dice?
No, lo faccio perché tutto quello che non funziona sul sito è colpa di Giovanna.
Esatto, e quindi tutto. No, in realtà il sito l'abbiamo messo su, ma è ancora in grossa lavorazione. Ci sono molte parti che andranno messe per bene online. Quindi non vi preoccupate se non trovate pagine a cui siete affezionati o che non vedete. Comunque siamo...
Sì, perché tutte le pagine, scusate se interrompo Giovanni, tutte le pagine vanno risistemate praticamente a mano. Quindi il materiale c'è tutto, ma ci vorrà tempo prima che si riesca a metterlo in una forma decente.
E soprattutto se avete suggerimenti, se notate cose che non vi piacciono, se avete da dirci qualsiasi cosa riguardo al sito, noi siamo ben contenti di ricevere qualsiasi vostro commento a info@caffescienza.it.
Chiaramente chi scrive verrà precettato per lavorare sul sito.
Magari. Però Franco, se uno va nella nuova sezione di programma 2021-22, cosa nota?
Nota che si sta popolando di tantissimi caffescienza. Nella prossima settimana ce ne abbiamo addirittura due.
Organizzati con Marco 1 il 2 novembre, organizzato con Marco Caneva, dell'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, che abbiamo invitato, un futuro premio Nobel.
Certo, perché la tradizione di caffescienza fatti appunto sia con Alessandria sia con Formascienza, e speriamo anche questa volta ci sia, è di avere degli esperti che può prendere il premio Nobel. Abbiamo il 100% di corrispondenza, visto che ne abbiamo fatto solo uno. Questa volta abbiamo appunto Alessandro Vespignani, che è diventato abbastanza famoso con la pandemia, perché si è sempre occupato di modelli di epidemie e ovviamente questa volta è stato precettato per sviluppare appunto delle previsioni. E mai come in questa pandemia si è visto il ruolo fondamentale che svolgono le simulazioni per poter programmare interventi, decidere se fare lockdown, decidere se fare campagne vaccinali e così via. E quindi con lui parleremo sia del suo lavoro e anche del libro L'algoritmo e l'oracolo, edito dal Saggiatore, che è stato pubblicato qualche anno fa.
Bene, ma velocemente passiamo al secondo caffescienza della prossima settimana. Il 4 novembre alle ore 21, interamente online, un caffescienza con un divulgatore che parla di storia.
Sì, questo caffescienza sarà un po' diverso dai soliti perché avrà un argomento storico, anche se da un punto di vista scientifico, ovvero il ruolo della geografia nella storia, perché io mi ricordo che quando si studiava storia si parlava di tutti questi posti senza mai dire esattamente dove sono: la Pannonia, la Tracia, la Serbia, magari si sa oggi, e così via. Mentre non si sanno localizzare, ma più che altro, a parte il punto di vista italiano, non si sa mai come per esempio un persiano vedeva il mondo, che è ovviamente molto diverso da come lo vedeva un romano di Roma o un romano di Bisanzio.
E chi è invitato?
Ho invitato Marco Cappelli, che è un divulgatore volontario, nel senso non lo fa di mestiere, è appassionato di storia, tiene un blog, tiene un sito e più che altro tiene un podcast parecchio conosciuto e anche premiato, che si intitola Storia d'Italia. E lui però abita a Bruxelles e quindi ce l'avremo in remoto. L'ho intervistato e quindi sentite un po' dalla sua viva voce perché ha deciso di fare lo storico.
Per l'intervista di oggi cambiamo completamente tema, invece di scienza e tecnologia parliamo di storia e ne parliamo con Marco Cappelli, che tiene un podcast che si chiama appunto Storia d'Italia. Ciao Marco.
Grazie Franco, ciao e saluto anche tutti gli ascoltatori.
Allora Marco, introducite il tuo podcast, di che cosa si parla?
Sì, io quando ho deciso di realizzare un podcast ho scelto un argomento nazional popolare, ovvero la storia tardoantica, che
assolutamente sconosciuta, io non mi ricordo nemmeno di averla studiata a scuola.
Allora, il concetto del mio podcast, io ero un grande ascoltatore di podcast in inglese e mi piacevano molto quelli che vanno in ordine cronologico, quasi a creare un romanzo della storia. Perché il romanzo deriva dalla storia, non c'è niente che sia scritto nei romanzi che non è stato già scritto nella realtà. E quindi mi piaceva appassionarmi ai periodi, ai personaggi. E quindi quando ho scelto di realizzare un podcast di storia, ho scelto lo stesso formato, quindi io parto da Costantino, battaglia di Ponte Milvio, e poi vado sempre avanti, con l'ambizione, direi smisurata, di coprire tutta la storia italiana e anche non solo italiana, perché io tendo anche a introdurre argomenti che riguardano i nostri vicini. Ad oggi ho prodotto quasi 100 episodi, sto per arrivare all'episodio 100 dove ho preparato una piccola sorpresa e sono arrivato ai Longobardi, quindi in 100 episodi di quasi un'ora ho coperto poco più di 3 secoli.
Sì, infatti io sono un appassionato, mi sono sentito tutti di seguito i tuoi podcast, però sono quasi in tempo reale perché alla fine quanto dureranno? 10 anni ogni episodio giù di lì?
Ah, anche meno, anche meno. Il periodo della guerra greco-gotica che ci tenevo in modo particolare a sviscerare ed è molto complicato, sono andato quasi un episodio all'anno, diciamo di media.
E ogni tanto ci sono i flashback, tanto per complicare la faccenda.
Esatto.
Va bene, ma senti una cosa, te non sei uno storico di professione. Ora, in fuori onda mi dicevi che in realtà ci sono tanti appassionati che tengono podcast di storia che non sono storici di professione. Ci racconti un po' questo mondo e come ti sei introdotto, come sei diventato autore di podcast?
Allora, diciamo che ci sono due mestieri diversi. Uno è quello dello storico e l'altro è quello del divulgatore. A volte possono essere nella stessa persona, per esempio Barbero. Barbero è un ottimo storico e uno straordinario divulgatore. Lo storico deve andare a cercare tutte le fonti antiche, l'archeologia, studiare e produrre mattoni con chilometri di note e disquisizioni molto dettagliate, che sono molto ardue nella comprensione per il pubblico generale. Il mio compito è di leggere la produzione accademica, anche degli storici, diciamo, più affermati, quelli più moderni, contemporanei, migliori, compararli, e poi distillarlo in qualcosa che è comprensibile e, diciamo, anche piacevole per tutti. Quindi io vedo il ruolo del divulgatore in questo senso non è quello di semplificare. Io, per esempio, non semplifico i concetti accademici, ma li rendo semplicemente ascoltabili o leggibili, perché si possono anche leggere. Perché è questo, pensa, la differenza tra un divulgatore e uno storico.
È un'opera anche di rendere molto piacevole la storia, perché ti medesimi, poi dici appunto... se nel caso in cui uno si senta più vicino, che ne so, a Belisario, a Narsete o a Giustiniano, uno chiaramente lo dice. Però quello che mi stupisce è quanto tempo dedichi a questa tua passione, perché anche solo per leggere roba già scritta da altri ci vuole un tempo infinito.
Sì, no, io ho fatto un calcolo che ci vogliono almeno 15 ore di lavoro, dai 12 alle 15 ore di lavoro per produrre un singolo podcast, tra lettura, ricerca, poi analisi, sintesi, scrittura, perché i miei podcast sono tutti scritti, quindi io in realtà mi sono accorto che sono diventato scrittore senza saperlo, diciamo in incognito. Quindi scrivo l'episodio, poi lo registro, lo edito e lo pubblico. Per far tutti questi passaggi c'è molto lavoro dietro e io penso la differenza sta nella qualità di quel lavoro, perché se fatto seriamente, quindi con tanta ricerca veramente sulle fonti, io non leggo solo i libri accademici, vado anche a leggere le fonti primarie comunque, perché non mi fido di nessuno, non mi fido neanche dei professori, perché a volte sbagliano anche loro, quindi bisogna andare a controllare tutto, a mio avviso, cioè se uno vuole realizzare un prodotto di qualità.
Sì, la cosa quindi... che a me mi spaventerebbe di più, perché cioè, noi fisici, in fondo tutta la fisica, diciamo, sarà una pila alta, non so, 20 centimetri di libri e più o meno c'è tutto, anche se poi ci sono chiaramente tanti autori, mentre voi, mi immagino, dovete leggere tante cose.
Sì, diciamo i mattoni, poi su ogni argomento, perché insomma, solo il periodo che sto coprendo adesso, che è veramente sconosciuto, abbiamo come fonti primarie autori, diciamo, antichi come Paolo Diacono per i Longobardi, Teofilatto Simocatta, che non conosce nessuno, che è un autore bizantino, diciamo, abbiamo diverse cronache da leggere, diciamo, di autori antichi in greco e in latino, io tendenzialmente li leggo in traduzione, e poi almeno 3, 4, 5 mattoni per ogni singolo periodo, diciamo di una quindicina, vent'anni, se si vuole sviscerare l'argomento occorre leggerli.
Ecco, si stava dicendo che scrivi ogni episodio, ma so che hai scritto anche un libro, lo vuoi un po' presentare? Perché io l'ho comprato, non l'ho ancora letto però.
Certamente, allora innanzitutto grazie. Allora, Per un pugno di barbari è il titolo, edito da Solferino. Allora, io siccome ho iniziato con Costantino e poi sono sempre andato avanti, mi era rimasto un po', diciamo, il desiderio di raccontare quello che viene esattamente prima. Quindi ho una sorta di prequel del podcast, perché è una parte della storia romana che è veramente sconosciuta, cioè oggi, diciamo, tutti più o meno che hanno affrontato la storia romana hanno delle nozioni di base abbastanza forti sull'Alto Impero. Di recente sta andando un pochino più di moda il Tardo Impero, da Costantino in poi, il cosiddetto Medio Impero, cioè quello che noi chiamiamo la crisi del III secolo, è davvero un buco nero. Quindi
io l'ho scoperto grazie a te, perché mi ricordavo vagamente Aureliano, Diocleziano, ma insomma... proprio così per sentiti dire.
Esatto, e sono veramente importanti, ed è una bella storia perché narra sia la caduta negli inferi della crisi dell'impero, cioè una struttura così forte, io mi chiedo sempre queste domande, perché una struttura così forte entra in crisi? Quindi la prima domanda a cui vuole rispondere il libro è perché la crisi? Ma la seconda domanda, che è ancora più interessante, secondo me, è perché non è caduto l'impero nella crisi del III secolo, perché ha degli elementi, la crisi del III secolo, peggiori anche di quella che porterà poi alla cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente. Cioè ci sono degli elementi peggiori rispetto a quella. Quindi dice, come mai non è caduto? E questa è un'altra importante domanda. E quindi mi sono appassionato a narrare la storia anche degli imperatori, spesso semibarbari provenienti dalla periferia economica e sociale dell'impero, e anche geografica, e questi imperatori riescono a cambiare la storia veramente. Quindi credo sia qualcosa di interessante e anche di rilevante, come ho cercato di scrivere anche nell'epilogo, in cui faccio una sorta di riferimento anche ai tempi moderni e cercare di capire perché questa storia è rilevante.
Per finire, visto che il tempo fugge, ma non ci lasceremo qui, appunto con Marco e con Marco Casolino, che abbiamo avuto anche come ospite, abbiamo pensato di fare una discussione su Fantascientificast, ma forse verrà mandata anche in streaming su il nostro canale Caffescienza, sulla fantascienza, la storia e la storiografia, perché alla fine tante saghe di fantascienza, come dicevi te, come tutti i romanzi, anche quelli di fantascienza, in realtà si riallacciano alla storia e anzi a come la storia è stata narrata. Mi viene in mente che il ciclo della fondazione di Asimov
Sì,
riprende
certo.
Gibbon, no? Se non sbaglio.
Sì, anzi c'è una storia molto interessante. Io l'avevo letta che Asimov era tipo nell'ascensore o nella sala d'attesa e non sapeva che idea proporre al suo editore e stava leggendo in quel momento la caduta, insomma, declino e caduta dell'impero romano di Gibbon, che è un classico della storiografia sull'impero romano, e allora gli è venuta in mente l'idea di fondazione. Allora, io dico che personalmente sono un nerd e quindi metto negli episodi di storia vari riferimenti alla fantascienza. Quindi, per esempio, io chiamo gli Unni i Borg perché secondo me sono molto simili da questo punto di vista e mi ricordo i Borg. E forse i Borg sono stati creati pensando a civiltà di quel tipo, perché so che chi scriveva Star Trek, per fare un esempio, era molto acculturato, sono persone colte che avevano studiato. La stessa cosa, a me viene in mente Battlestar Galactica, dove ci sono tantissimi riferimenti, sia a storia abbastanza recente, tipo l'assassinio di Kennedy, o in generale il terrorismo, per esempio l'epoca che viene, diciamo, dopo l'11 settembre, sia cose più antiche, quindi il concetto del far west, della migrazione. Ma questo si affronta non solo, fondazione ovviamente è evidente, ma direi tutte le opere di fantascienza attingono, come tutti i romanzi, come ho detto all'inizio di questa intervista, attingono alla storia per trovare degli spunti di riflessione. È uscito da poco, per esempio, il film Dune, io adoro la saga, ma è un altro esempio lì è l'ascesa dell'Islam che si rivede molto nella storia dei Fremen, quindi è dell'arrivo del Messia, no? Il Muad'Dib, sembra un po' la figura di Maometto. Quindi diciamo, c'è sempre questa relazione tra storia e fantascienza, io la vedo spessissimo, come vedo anche tra storia, ovviamente, e fantasy, dove è più evidente forse, ma, non, ma è altrettanto forte con la fantascienza.
Bene, ora al momento di registrare questa intervista non so esattamente quando andrà in onda, ma chiaramente ve lo faremo sapere in puntata. E per concludere, Marco, vuoi dare alcuni riferimenti così la gente può trovarti sul web?
Ma certamente, allora, il podcast è Storia d'Italia, lo trovate tipo cercando su Spotify Storia d'Italia o cercando su YouTube, Google, Apple Podcast, sono su tutte le piattaforme di podcast. Ho un sito, italiastoria.com, dove ho anche fonti, genealogie, ho diversi testi del podcast per chi vuole leggerli. Ho anche una forte presenza sui social, sempre con Italia Storia, @ItaliaStoria, su Facebook, su Instagram e su Twitter. E poi anche per i miei ascoltatori la possibilità di sostenermi su Patreon.
Poi se no c'è Telegram, ci sono tanti
C'è
canali.
Telegram è dedicata a chi mi sostiene su Patreon. Adesso sto pensando a Discord, però poi non ho una vita. Quindi sto pensando a creare un
Infatti.
gruppo su di insomma, un canale su
Sapete, Marco
Discord.
vuole lasciare il suo attuale lavoro che non ha nulla a che fare con la storia e diventare un divulgatore a tempo pieno. Speriamo che ci riesca.
Sì, sarebbe è il mio sogno, sicuramente quello.
Perfetto, Marco. Allora ci risentiamo su Fantascientificast.
Ma certo, sarà un piacere.
Ciao, ciao.
Ciao.
Listen on the
seconda parte della puntata dedicata alla tua rubrica. Di cosa ci parlerai oggi, Franco?
Non vi voglio rovinare la sorpresa, e quindi partiamo subito e scoprirete rapidissimamente di che cosa parliamo.
Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 8. Faccio dire il titolo al comandante Kirk mentre comanda l'azionamento del teletrasporto.
Energia.
L'energia è una delle quantità più importanti della fisica. Come dice Feynman, nessuno capisce esattamente che cosa sia e perché l'energia si conservi, ma lo fa, e questa cosa è molto utile. Iniziamo ad introdurre il concetto di energia nella fisica classica. Lo riprenderemo in mano più volte. Uno dei capitoli del libro Sei pezzi facili di Richard Feynman è dedicato alla conservazione dell'energia. In realtà è una delle sue lezioni nel libro della fisica di Feynman. Leggiamone insieme un pezzo, leggermente adattato alla trasmissione radiofonica, cioè senza le nostre adorate formule. Tutti i fenomeni naturali conosciuti sono governati da una certa legge, della quale non si conoscono eccezioni. È una legge esatta, per quanto ne sappiamo. Si chiama conservazione dell'energia e afferma l'esistenza di una certa quantità, chiamata energia, che non cambia mai attraverso i molteplici mutamenti della natura. È un'idea piuttosto astratta, perché è un principio matematico. Dice che esiste una quantità numerica che non cambia qualsiasi cosa succeda. Non è la descrizione di un meccanismo, non è niente di concreto. Dice semplicemente che se calcoliamo un certo numero, lasciamo che la natura faccia il suo corso e poi lo calcoliamo di nuovo, otteniamo lo stesso risultato. Trattandosi di un'idea astratta, ne illustreremo il significato mediante un'analogia. Immaginate che un bambino, il solito Pierino, abbia dei blocchi per le costruzioni, cubi assolutamente indistruttibili e indivisibili, tutti uguali. Supponiamo che ne abbia 28. Sua madre li ripone in una stanza alla mattina. Alla sera, curiosa, li conta e scopre una legge fenomenale. Qualunque cosa Pierino abbia fatto con i blocchi, ce ne sono ancora 28. Questo si ripete per un certo numero di giorni, finché un bel giorno la mamma ne trova solo 27. Fa una piccola ricerca e ne scova uno sotto il tappeto. Bisogna cercare ovunque per assicurarsi che il numero sia sempre quello. Una sera, tuttavia, il numero sembra cambiato davvero. Ce ne sono solo 26. Un'accurata indagine rivela che la finestra era aperta e guardando nel giardino si scoprono i due blocchi mancanti. Un altro giorno ce ne sono 30. Questo provoca un notevole sconcerto finché non si scopre che l'amico Gianni era venuto a far visita a Pierino portando con sé le sue costruzioni e ha dimenticato qualche pezzo nella stanza. La mamma getta via i blocchi in più, chiude la finestra, non lascia più venire Gianni a giocare e così per un certo tempo tutto funziona, finché una sera ne trova solo 25. Però nella stanza c'è lo scatolone per i giocattoli. La mamma fa per aprirlo, ma il bambino comincia a strillare «Non aprire la mia scatola!» Così la mamma non può controllare che cosa c'è dentro. Ma, essendo molto curiosa ed anche ingegnosa, si fa venire in mente un piano. Pesa la scatola dei giochi una sera in cui vede tutti e 28 i cubi e scopre che, vuota, pesa circa 500 grammi. Sapendo che ogni cubo per le costruzioni pesa circa un etto, la prossima volta, per controllare se ci sono dentro dei cubi e scoprire quanti ce ne sono, dovrà togliere dal peso della scatola piena 500 grammi e dividere per 100. In questo modo scopre di nuovo che il numero di cubi si conserva. Via via che aumenta la complessità del suo ambiente, la donna scopre un'intera serie di termini che rappresentano modi di calcolare quanti cubi ci sono in posti in cui non si può guardare. Il risultato è una formula complessa, una quantità da calcolare, che rimane sempre la stessa in ogni situazione. Cosa c'entra tutto questo con la conservazione dell'energia? L'analogia si manifesta nei seguenti punti. Prima di tutto, nel calcolo bisogna tener conto dell'energia che esce dal sistema e di quella che viene introdotta.
Per verificare la conservazione dell'energia, dobbiamo assicurarci di non averne né aggiunta né tolta. In secondo luogo, l'energia si presenta in svariate forme, analoga ai blocchi sotto il tappeto, nella scatola e così via. Energia gravitazionale, cinetica, termica, elastica, elettrica, chimica, radiante, nucleare, di massa, ognuna ha un'espressione diversa. Sommando tutte le espressioni per ognuno di questi contributi, l'energia non cambierà, se non per quella che entra o esce. È importante rendersi conto del fatto che al momento, in fisica, non sappiamo che cosa sia l'energia. Non abbiamo un modello in cui l'energia è quantizzata in blocchi di dimensione definita. Non è così. Tuttavia ci sono espressioni per calcolare certe quantità numeriche e quando le sommiamo tutte insieme, il risultato è sempre 28, sempre lo stesso numero. Si tratta di un'astrazione e non di una spiegazione del meccanismo o del perché le espressioni siano proprio quelle. Così, confortati nella nostra ignoranza, iniziamo a vedere come i primi pezzi dell'energia si possano introdurre nella fisica classica, a partire dalla legge di Newton. Per prima cosa, dobbiamo introdurre il concetto di lavoro. Come per la forza, si tratta di un termine che confonde, dato che lo usiamo anche nella vita normale, con vari significati. In fisica, però, il lavoro è definito lungo un certo percorso, come somma sui vari spostamenti infinitesimi della forza nella direzione dello spostamento, per lo spostamento stesso. Direi che conviene dare degli esempi. Se tiro su un secchio pieno di acqua, di massa 10 kg, da un pozzo profondo 10 metri, faccio un lavoro che è dato dalla forza, che è 10 kg per l'accelerazione di gravità, che è circa 10 metri al secondo quadro, ovvero 100 newton, per 10 metri. Il lavoro richiesto è quindi 1000 joule. Un joule, che è l'unità di misura del lavoro e anche dell'energia nel sistema internazionale, è circa il lavoro fatto alzando di un metro una massa di 100 grammi. Come vedremo tra qualche puntata, l'energia contenuta in un vasetto da 125 grammi di yogurt magro non zuccherato è 60 kcal, corrispondenti a 250.000 joule. Ovvero, in principio, mangiando uno yogurt magro e assimilandolo completamente, dovremmo poter sollevare 250 kg per 100 metri. Tanto per dare un'altra unità di energia, quella contenuta in un litro di benzina è circa 5 kWh, dove il watt è l'unità di potenza, ovvero lavoro per unità di tempo. Un watt è un joule al secondo, e dato che in un'ora ci sono 3600 secondi, un litro di benzina contiene 18 milioni di joule di energia chimica. Se poi convertissimo la massa in energia, usando la famosa formula E uguale a mc quadro, otterremmo molta più energia, ma di questo parleremo in seguito. Se adesso innalziamo gli stessi 10 kg lungo un piano inclinato, usando un carrellino senza attrito, faremmo lo stesso lavoro, usando meno forza, ma per un percorso più lungo. Otterremo lo stesso risultato usando un paranco, che è un sistema di carrucole che permette di sollevare un certo peso usando una forza minore di quella necessaria con una carrucola semplice, ma facendo scorrere molto più corda, di nuovo mantenendo inalterato il prodotto forza per spostamento, che qui è la corda, sempre che le carrucole non abbiano attrito. Se sposto una casa su un pavimento piano, ma scabro, compio sempre un lavoro, questa volta non dovuto alle forze di gravità, ma alla forza di attrito. Viceversa, quando tengo in mano un oggetto, non faccio lavoro, neppure se l'oggetto è pesante. Però, direte voi, faccio fatica. Il problema sta in come sono fatti i nostri muscoli. Noi abbiamo due tipi di muscoli, quelli striati, tipici della muscolatura volontaria, e quelli lisci, tipici per esempio dei muscoli dell'apparato digerente. I muscoli striati funzionano usando delle molecole, attina e miosina, che quando il muscolo è contratto strisciano in continuazione l'una sull'altra, o meglio, la miosina sull'attina. Quindi il meccanismo della forza dei muscoli striati, a parte il muscolo cardiaco, è simile a quello di una macchina in cui i pneumatici slittino sulla strada. La macchina rimane ferma, ma il motore fa il lavoro, che va a finire in calore e usura degli pneumatici. I muscoli striati sono così inefficienti perché devono essere veloci a reagire. I muscoli lisci, come quelli dell'interiora o i muscoli che tengono chiuse le conchiglie dei bivalvi, non consumano energia a stare in tensione perché funzionano in maniera simile a quella di un ingranaggio, ma sono più lenti a reagire. facciamo un po' di pausa.
Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
Dopo tutta questa dissertazione, torniamo al lavoro in fisica. Abbiamo detto che è dato dal prodotto forza per spostamento, o meglio, in linguaggio tecnico, dall'integrale di linea del prodotto scalare della forza per lo spostamento elementare. Scusate, mi sono sfogato. Se introduciamo in questa espressione la seconda legge di Newton, forza uguale a massa per accelerazione, e massaggiamo matematicamente il tutto, otteniamo che il lavoro è uguale alla differenza tra l'istante iniziale e quello finale in cui si calcola il lavoro di una quantità che si chiama energia cinetica, un mezzo per la massa, per la velocità al quadrato, certamente per un punto materiale. Si può generalizzare l'energia cinetica a vari tipi di moto. Per cominciare, una quantità additiva. L'energia cinetica di un insieme di punti è la somma dell'energia cinetica di ogni punto. Per un corpo esteso è uguale all'energia cinetica di traslazione, che si calcola considerando tutta la massa concentrata nel centro di massa, più l'energia di rotazione, in cui il momento di inerzia, al solito, prende il posto della massa e la velocità angolare è quello della velocità. Quindi l'energia cinetica per un corpo esteso è un mezzo mv quadro, dove v è la velocità del centro di massa, più un mezzo i omega quadro, dove i è il momento di inerzia e omega la velocità angolare. Il nome storico dell'energia cinetica è vis viva, per indicare che è quella cosa che effettivamente fa qualcosa. Infatti, la forza può essere anche intensa come quella durante un urto, ma durare così poco da avere un effetto minimo. Viceversa, l'energia cinetica è quella quantità che dice quanto effetto può fare un proiettile, per esempio. Ricordate il problema dei militari contaminati dall'uranio impoverito in Kosovo? L'uranio impoverito viene molto usato per costruire dei proiettili anticarro. Uno dei fattori più importanti per perforare una corazza, ovvero fare un certo lavoro, è avere sufficiente energia cinetica. Si può aumentare l'energia cinetica aumentando la velocità, o la massa, o entrambe. La velocità di un proiettile, però, è limitata dalla velocità dei gas che lo sospingono durante l'esplosione, e questo è limitato dalla massa delle molecole che compongono questo gas. Torneremo su questo argomento, ma in questo momento è sufficiente dire che la velocità di un proiettile non può facilmente superare i 1200 metri al secondo. Si può aumentare la massa del proiettile, ma dato che più è grande l'area di impatto, più materiale bisogna rompere per perforare una corazza, conviene che l'energia cinetica sia più concentrata possibile, il che vuol dire usare proiettili costituiti da materiale di densità più alta possibile. In effetti, non ci sono proiettili fatti di polisterolo espanso, ma ce ne sono di piombo, tungsteno o appunto uranio impoverito, che ha anche il vantaggio di essere un prodotto di scarto dell'industria nucleare e quindi costare poco, e anche di infiammarsi spontaneamente se portato ad alta temperatura. Diciamo che abbiamo chiaro che cos'è l'energia cinetica. L'energia che un corpo ha perché si muove con una certa velocità ed ha una certa massa. Oppure l'energia che un oggetto in rotazione ha perché ha un certo momento di inerzia e gira con una certa velocità angolare. Per esempio, un metodo per rendere più ecologica ed economica una frenata è quello di immagazzinare l'energia cinetica della vettura da rallentare invece di dissiparla in calore con i freni. La conversione può essere fatta usando degli avvolgimenti, convertendo l'energia elettrica da immagazzinare in un condensatore, o in energia cinetica di rotazione immagazzinandola in un volano che viene appunto messo in rotazione. Torniamo adesso al lavoro. Come abbiamo visto nei nostri esempi di poco fa, a volte il lavoro è indipendente dal percorso, come quando spostiamo verticalmente un peso o direttamente o tramite un piano inclinato, a patto che non ci siano attriti, mentre altre volte dipende dal percorso, perché appunto ci sono gli attriti. Ovviamente nel primo caso il lavoro fatto lungo un percorso chiuso è uguale a zero, nel secondo caso no. Supponiamo di essere in un rifugio di montagna e di discutere l'itinerario della prossima giornata. Metà gruppo vota per una camminata, l'altra metà preferisce restare al rifugio. A sera vi rincontrate a cena. La metà che ha fatto l'escursione è più stanca dell'altra, ma non a causa del lavoro della forza gravitazionale, perché questa è zero. Sono le forze di attrito l'origine della stanchezza. Le forze che non fanno lavoro lungo un percorso chiuso sono dette forze conservative. Le altre forze sono dette dissipative o anche forze motrici. Sì, ci sono anche le forze motrici. Per esempio, in un motore elettrico, la forza che fa ruotare il rotore è una forza che dopo un giro ha fatto un lavoro. Nel caso delle forze conservative, è possibile definire una funzione, detta energia potenziale, tale che la forza corrisponda alla variazione di questa, con il segno meno. Per visualizzare la relazione tra energia potenziale e forza, pensiamo a una cartina geografica, magari proprio quella usata per pianificare l'escursione lì al rifugio. Come avrete visto tante volte, nelle cartine sono indicate le linee di livello. Queste sono le curve equipotenziali dell'energia gravitazionale. Se uno percorre una linea di livello, la sua quota, ovvero la sua energia potenziale gravitazionale, non cambia. Se può eliminare l'attrito, per esempio usando una bicicletta, non fa lavoro. Viceversa, la direzione perpendicolare a una curva di livello è quella più pendente, ovvero quella corrispondente alla maggiore componente della forza gravitazionale, chiaramente lungo la superficie della montagna. Quindi la forza è perpendicolare alle curve di livello dell'energia. Il lavoro gravitazionale fatto per andare da un punto corrispondente alla certa energia potenziale ad un altro non dipende dal percorso ed è uguale alla variazione dell'energia potenziale, con il segno meno. Il segno meno dipende dal fatto che se io lascio cadere un sasso, la forza gravitazionale fa un lavoro positivo, forza nella direzione dello spostamento, ma l'energia potenziale del sasso diminuisce. Con un poco di algebra si vede che, nel caso di sole forze conservative, la somma di energia cinetica più energia potenziale si conserva. Ovviamente chiamiamo questa somma energia meccanica. Il fatto che si conservi è molto apprezzato dai miei studenti perché permette di saltare il moto. Se io do un esercizio in cui un carrello, che parte da una certa quota, scende e poi risale lungo le montagne russe e alla fine arriva in basso e dico loro di trascurare le forze di attrito, possono calcolare la velocità all'arrivo senza considerare quello che è successo durante il moto. Purtroppo questa conservazione non vale quando ci sono gli attriti. Parte dell'energia meccanica normalmente scompare. Vedremo che si converte in calore. Ma quando parleremo di fisica microscopica, vedremo anche che il calore non è altro che energia cinetica e potenziale a livello microscopico e che in realtà tutte le forze che conosciamo sono conservative. Questo ha due conseguenze di segno diverso. Da una parte posso fare come i miei studenti e come fanno i fisici da molto tempo, ovvero disinteressarmi di come avvengono i processi, anche perché in un certo senso sono inconoscibili, e saltare direttamente alle conclusioni, ovvero usare le leggi di conservazione di varie quantità per escludere certi processi e considerarne altri. L'energia, infatti, non è la sola cosa che si conservi. Abbiamo già visto che se è un sistema isolato si conserva anche la quantità di moto e il momento angolare. Poi abbiamo anche la conservazione della carica elettrica e di altre cose, oltre all'energia. Tra l'altro, un risultato dovuto a Emmy Noether dice che le leggi di conservazione sono legate alle simmetrie del sistema. La conservazione della quantità di moto, ovvero l'assenza di forze esterne, equivale alla simmetria per traslazione. Infatti, se ci fossero forze esterne e si traslasse il sistema mentre è soggetto a queste, le forze farebbero un lavoro e quindi ci sarebbero degli effetti. Una cosa analoga avviene per le rotazioni. La conservazione del momento angolare è legata alla simmetria per rotazione del sistema. Per quanto riguarda l'energia, la sua conservazione è legata all'invarianza temporale. Possiamo anche dire che se un sistema conserva l'energia, allora per lui il tempo non passa. In effetti, un moto ad energia costante è un moto che può essere periodico o anche caotico, ma è confinato e alla fine, anche se non ripassa esattamente per la condizione iniziale, è un moto sempre simile a se stesso, ovvero un moto atemporale. Abbiamo detto che c'è anche un aspetto inquietante nel fatto che alla fine tutte le forze sono conservative. È che nel nostro mondo macroscopico i moti non sono atemporali, abbiamo ben presente la freccia del tempo. Ci sono dei vecchi racconti di fantascienza, per esempio The Man Who Never Grew Young di Fritz Leiber del 47, This Way to Regress di Diamond Knight del 56 e Foresight di Michael Swanswick dell'87, quest'ultimo pubblicato in italiano con il titolo Preveggenza, in cui il tempo scorre all'incontrario. Le persone nascono vecchie e poi ringiovaniscono. La schiuma da barba esce dal lavandino e gli uomini se la spargono in faccia per far crescere la barba, che durante la notte sparisce. E non vi dico come sono fatti i pranzi. Tale scenario è comico, tragico e irreale, perché contraddice tutto quello che conosciamo. Il caffè e il latte non si separa spontaneamente in latte e caffè, e quest'ultimo non risale spontaneamente nella caffettiera. Eppure, le leggi della fisica dicono che questo dovrebbe essere possibile. In effetti, tutte le equazioni fondamentali, a partire dalla seconda legge di Newton, F uguale M per A, dicono che se un processo è possibile, è ugualmente possibile il processo opposto. E in molti casi lo è. Se filmiamo una palla che rimbalza elasticamente e poi proiettiamo il film all'incontrario, nessuno si meraviglia. Se invece lasciamo cadere una tazza e questa finisce in mille pezzi, tutti si accorgono che il film è proiettato in senso opposto. Come vedremo nella prossima puntata, questa asimmetria costituisce uno dei lati oscuri e pericolosi della fisica. Come abbiamo detto nella puntata numero 6, ci sono stati dei morti e suicidi a causa di ciò. Per finire, l'energia porta con sé alcune ambiguità. L'energia cinetica è uguale a 1/2 mv². Ok, ma la velocità dipende dal sistema di riferimento. Se io sono fermo e mi passa accanto una vettura, questa avrà una certa velocità. Se però io sono un poliziotto che insegue la stessa macchina, questa avrà una velocità relativa rispetto a me molto più piccola, fino ad annullarsi quando la raggiungo. Questo vuol dire che anche l'energia cinetica dipende dal sistema di riferimento? Ma un momento. Abbiamo detto che la variazione di energia cinetica è uguale al lavoro. Quindi posso generare un lavoro a volontà scegliendo un opportuno sistema di riferimento? No, ovviamente no. Il lavoro che si ottiene dipende appunto dalla variazione dell'energia cinetica e questa variazione avviene quando c'è una interazione, come per esempio un urto. Un teorema piuttosto utile dice che l'energia cinetica di un sistema è data dall'energia cinetica del centro di massa, ovvero come se tutta la massa fosse concentrata in tale centro, più l'energia cinetica relativa al centro di massa, come se questo stesse fermo. L'energia cinetica del centro di massa dipende dal sistema di riferimento, ma quella relativa al centro di massa no. Quando c'è un urto o una qualsiasi interazione, quello che succede può essere calcolato nel sistema di riferimento del centro di massa, che continuerà a viaggiare indipendentemente da quello che succede alla stessa velocità, se non ci sono forze esterne. Così, all'interno di un'astronave, i passeggeri possono uccidersi oppure ballare o anche riprodursi, ma il centro di massa del sistema continua a muoversi senza curarsi di loro, e anzi, i passeggeri non possono fare nulla per cambiare il moto del centro di massa, anche se, per esempio, possono abbandonare la nave in una scialuppa, ma il centro di massa del sistema nave più scialuppa continua a muoversi come prima. Un'altra ambiguità risiede nell'energia potenziale. Come abbiamo detto, quello che conta è solo la variazione di questa energia, il che vuol dire che questa è definita a meno di una costante. Per la fisica classica, questa costante non conta, ma se usiamo la formula di Einstein E uguale mc quadro, abbiamo equivalenza tra energia e massa, ma certo non possiamo aumentare la massa semplicemente cambiando la costante dell'energia. Vedremo che anche per considerazioni termodinamiche dovremmo fissare lo zero dell'energia, che ovviamente in questo caso corrisponderà allo zero assoluto, e o a distanza infinita. Nonostante ciò, potremo lo stesso introdurre energie negative, sia in termodinamica, dove in realtà si parla di temperature negative, che in fisica quantistica. Anche rimanendo nel campo della fisica classica, un'energia negativa non è niente né di malvagio né di deprimente. Per esempio, per un elettrone normalmente si fissa lo zero dell'energia all'infinito, ovvero alla condizione in cui l'elettrone è fermo a grande distanza dall'atomo a cui apparteneva. Un'energia negativa corrisponde quindi a un elettrone che non può allontanarsi dall'atomo, ovvero a uno stato legato, mentre un'energia positiva ha lo stesso elettrone che felicemente abbandona l'atomo con una certa energia cinetica. Ricordate la conservazione dell'energia totale? Chissà se è più felice stando vicino a casa, energia negativa, o viaggiando nel pericoloso mondo esterno, energia positiva, con il rischio di finire catturato da atomi che hanno perso i loro di elettroni, ovvero in termini chimici di finire con gli ioni.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
A questo punto non ci resta che salutare tutti, ricordando gli appuntamenti del 2 e del 4 novembre. Il 2 novembre alle ore 18, il 4 novembre alle ore 21 online sui nostri canali Caffè Scienza.
E più che altro sul nuovissimo sito caffescienza.it.
Un saluto a tutti.
Ciao ciao.
And that's all, folks.